Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone, la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Francesco, provo un attimo a parlare, vediamo.
Saluto tutti quanti gli ascoltatori, non so se mi sentite.
Perfetto. Allora, giovedì siamo qui in trasmissione con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E
che c'è?
No, perché prova adesso a parlare, Francesco.
Di nuovo appunto la diagramma 5.
Sì, perfetto, dai, ci siamo. Allora, gli argomenti di oggi naturalmente sono argomenti di attualità, commenteremo un po' anche perché c'è un carico notevole di tutti quei problemi che a noi interessano, proprio in vista della protezione della società civile, cioè affinché nasca quel modo di vedere e di analizzare le cose, di viverle, di rapportarsi, che sia proprio del paganesimo, e vediamo proprio come il cristianesimo la stia saccheggiando. E prima ci abbiamo un po' di cose. Prima di questo, naturalmente, ci sono, Francesco tanto farà un appello per questioni della radio, e poi avrà anche qualche altra cosetta da dire ai radioascoltatori.
Sì, no, beh, un altro punto, io, come sapete, domenica 5 di novembre è un giorno molto importante per la Diagramma 5. Questa è una radio che da 30 anni esiste, questo lo sapete benissimo perché chi ascolta e sono ascoltatori attenti, affezionati e sempre presenti. Sapete che il Radio Gamma 5 ha vissuto traversie enormi, nel senso che ha sempre avuto una vita non certo facile, non certo comoda, sempre stata osteggiata e ha sempre trovato ostacoli e ha sempre affrontato questi ostacoli e li ha superati. Purtroppo col passare del tempo, con l'anzianità della radio, anche i problemi, i disagi o le batoste che la radio deve subire diventano sempre più forti e diventa sempre anche più difficile farne fronte, anche perché dopo tanti anni una radio come la nostra, come Radio Gamma 5, che è una radio che dà fastidio, che irrita molti poteri e molte convenzioni, è una radio appunto che forse lo ripetiamo, ma forse dovremmo ripetere più, è una radio libera in cui tutti appunto possono intervenire, non è filtrata, non è mediata, non è controllata e non è indirizzata, anche perché chi ascolta si rende conto che le voci che può sentire, che può ascoltare sono le più varie, le tematiche sono le più diverse. E ora questa radio, vuoi anche un po' per il riflusso, vuoi perché sono venute a mancare molti stimoli, molte spinte culturali, molti desideri. Viviamo in una società in cui le prospettive, le ricerche almeno per la massa sono diverse e le persone che coltivano, che seguono orizzonti diversi, prospettive di vita alternative sono sempre più confinati in ghetti o si cerca di metterli al margine. Radio Gamma 5 purtroppo ormai, dobbiamo dirlo, è ormai una radio unica, perché girando per l'Italia o girando appunto forse anche per l'Europa, esperienze di questo tipo sono praticamente inesistenti. Allora, come sempre, ci sono dei cicli in cui la vita della radio non è normale, ma si vivacchia, si tira avanti con fatica, e ci sono momenti in cui i disagi della radio aumentano. Sapete appunto in questo periodo le disgrazie, se vogliamo definirle così, che poi disgrazie non sono perché sono cose architettate, volute, desiderate da chi ha interesse in maniera decisa di sospendere questa radio, di impedire di parlare, ci sono state. Tra cui appunto, prima di tutto, una multa molto consistente, quotata tra i 25.000 e i 150.000 euro, e per chi conosce Radio Gamma 5 sa che è una cifra enorme, che non è certo una cifra facile da raggiungere. Tenendo conto che le ultime richieste del comune di Romano del Zelino erano 50.000 euro. E la cosa appunto non è una cifra da poco per una radio come la nostra, che vive di cifre irrisorie e insignificanti, considerando quello che vengono spese dalle altre radio e dalle altre televisioni. E questo è un problema molto grosso. Si aggiunge la situazione precaria della sede, e se non tutti lo sanno, beh, viene che lo sappiano, il 22 di novembre Radio Gamma 5 dovrebbe uscire da questa sede con lo sfratto esecutivo, cioè nel senso che il proprietario potrebbe imporre con la forza che ce ne andiamo. Radio Gamma 5 non ha certo i mezzi per acquistarsi dove vuole una sede, non ha nessuna possibilità di autonomia finanziaria. L'unica energia che gli viene è quella dagli ascoltatori, dalle persone, da chi, anche non condividendo quello che ascolta, anche con chi si arrabbia con qualcuno, sa che questa radio non impedirà mai a nessuno di parlare. E allora, se questi ascoltatori, che per molti anni seguono questa radio, se per molti ascoltatori questa radio è la loro vita, perché moltissime persone vivono attaccate a questa radio, è giunto il momento,
E cioè, purtroppo ce ne sono stati tanti momenti in cui gli ascoltatori sono dovuti intervenire per sostenere questa radio. È giunto il momento per l'ennesima volta di aiutarla, non nel senso che noi saremo cari, cioè con le idee, perché come sapete ne siamo intorno a una realtà che pensa soltanto al denaro e di conseguenza pensando solo al denaro, purtroppo noi vorremmo fare una radio in cui si discute, si scambiano le idee, si portano informazioni e potremmo non dover avere bisogno sempre di mettere mano al portafoglio. Può anche dar fastidio, però purtroppo per gli altri l'unica esistenza, l'unica prospettiva della loro vita è il denaro. E Radio Gamma 5 purtroppo non può vivere come vorrebbe solo di idee o di buona volontà delle persone. Perché, come vi lo ripeto, se questa radio va avanti è perché non qualcuno la finanzia, ma perché qualcuno pensa, elabora e ha qualcosa da dire, e ha qualcosa da proporre o ha qualcosa che vuole discutere o vuole far conoscere. Questo sarebbe l'ideale di Radio Gamma 5, ma questo è un ideale appunto ostico, difficile, faticoso, che è impossibile che qualcuno lo lasci che vada per la sua strada. Radio Gamma 5 non ha mai preteso di fare lobby, di fare pressione, di diventare massa di potere, di controllare voti, di indirizzare coscienze, ma ha sempre voluto essere un qualcosa che porta avanti una discussione. Allora, però per gli altri queste cose non sono sufficienti e i soldi servono. Di conseguenza io faccio un invito a chi ama questa radio, a chi è cresciuto, a chi condivide, non dico le idee di molti conduttori, ma almeno la capacità di creare una comunità virtuale o radiofonica in cui tutti si possono esprimere, di mettere mano al portafoglio, se lo desiderano, se vogliono, se hanno la possibilità. Ci è sufficiente anche la solidarietà, purtroppo la solidarietà può essere sufficiente per noi, ma non è sufficiente per chi vuole soltanto il denaro. Se avete la possibilità, io invito tutti gli ascoltatori, tutti quelli che l'ascoltano, tutti quelli che condividano, torno a ripetere, non le idee, ma lo spazio che Radio Gamma 5 ha creato, di sostenerla. Domenica 5 novembre c'è una prova del fuoco, una delle tante, perché appunto molti ascoltatori potranno dire ma siete sempre così, purtroppo siamo così non perché noi ci andiamo a cercare le rogne, ma siamo così perché qualcuno non piace che la radio sia libera. Domenica 5 di novembre, qui in sala radio, Cadoneghe, via Bezzoni numero 9, alle ore 10, ci sarà l'incontro di chi vuole sostenere anche dal punto di vista economico la radio. Sapete che la cosa è importante, io vi invito a essere presenti e a sostenere questa radio. Io voglio anche cogliere il fatto di ringraziare tutte le persone che sono già impegnate, voglio ringraziare anche tutti i concorsi di amministrazione che sono dati da fare, voglio ringraziare anche il presidente della radio Paolo Girotto perché io ho partecipato anche all'ultima riunione degli speaker, posso dire che il suo impegno è costante. Anche io devo essere grato a lui proprio perché si è dato molto da fare, al di là delle alcune idee o visioni del mondo che ci possono anche dividere, perché logicamente io non valuto le persone soltanto perché hanno una certa idea, ma anche per lo stile. E ora, pur non avendo su alcuni punti, dal punto di vista culturale o della visione del mondo, di condividere le idee di Paolo, sono contento come presidente e lo ringrazio per quello che ha fatto. E io invito a sostenere sia Paolo come presidente della radio, sia tutto il consiglio di amministrazione, sia tutte le persone che stanno da fare, sostenere. I punti di riferimento li sapete. Se non li sapete, avete un'occasione enorme per conoscere questi punti di riferimento, per conoscerli di persona, perché ricordiamo che Radio Gamma 5 ha sempre dato un impegno non soltanto a rimanere una voce radiofonica, a essere un segnale radio, ma anche di quello di creare una comunità di persone che si conoscono. E allora se queste persone volete conoscerle e le volete sostenere, se questa radio volete che continui così, domenica 5 di novembre alle ore 10 qui in sede c'è questa possibilità. Io ringrazio già tutti quelli che saranno presenti e faranno qualcosa per questa radio. Io e Claudio ci saremo domenica e aspettiamo anche gli ascoltatori di questa radio. Questa era una cosa che era importante dire. Bene?
Va bene. Allora, visto che Francesco vi ha introdotto così ampiamente, insomma, sul discorso della radio, adesso vediamo un attimo perché abbiamo anche qualche problema. Vabbè. Niente, riprendiamo un attimino la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo parlando un attimino di quello che si verifica continuamente. Allora, Francesco, del congresso vuoi parlarne, dando due indicazioni?
Sì, domenica è una giornata importante perché ci sono un sacco di cose. Allora, ci sono un po' di cose abbastanza particolari. Cominciamo dal fatto della radio, lo avevamo già accennato, sapete che c'è. Domenica c'è anche il congresso di studi laici sul cristianesimo a Montecarlo Terme. Io ho già dato l'indicazione, a parte alcuni erroratori che erano già presenti l'altra volta, e su alcuni diciamo che non mi sono del tutto piaciuti le loro relazioni, questo è un altro discorso. E c'è l'avvocato Bacchiega che interviene, che tiene appunto una trasmissione di antropologia religiosa che è ben realizzata e perciò vale la pena di ascoltarlo. Perciò chi ha occasione, appunto, c'è il corso del congresso. Ho saputo anche che purtroppo in contemporanea con questo evento ci sarà Luigi Cascioli, quello che ha denunciato il parco del suo paese per abuso della credulità popolare e che ha scritto un libro sulla favola di Gesù Cristo, che farà una conferenza su questa tematica sempre domenica alle ore 14.30 all'Hotel Cristo, al Cristallo di Preganzioli di Treviso. Perciò comunque se andate su internet trovate tutti i riferimenti per arrivarci. Peccato che le due cose sono in contemporanea, però è giusto anche ricordarlo. C'è anche un altro particolare che per me diciamo, è un po' particolare, nel senso che è un ambito su cui noi non agiamo, che però dice una cosa molto importante. Ci sarà anche un congresso di un partito politico a Padova, nei giorni da giovedì a domenica, però c'è anche questo fatto che questo unico partito che sembrava avere delle ispirazioni laiche o impegnato su temi di valori laici sembra ormai perso su connotazioni puramente politiche. E allora di conseguenza io devo dire che guarderemo questo spettacolo, comprenderemo che se vogliamo difenderci dalla predominanza dei monoteisti sicuramente dovremo darci da fare, perché dai partiti politici speranze molte non ne abbiamo. Bene,
allora cominciamo un attimino la trasmissione. E da dove la cominciamo?
Partiamo dall'attualità, io direi.
Sì, cominciamo dalle dichiarazioni di Ratzinger contro i preti pedofili, colpevoli di crimini enormi. Questo veniva riportato dai giornali domenica 29 ottobre 2006. Cioè Ratzinger praticamente diceva che la pedofilia dei preti è un crimine enorme. Ma perché Ratzinger, che ha protetto e che ha coperto la pedofilia dei preti cattolici, viene a dire oggi che è un crimine enorme? Perché attraverso la pedofilia praticata dai preti cattolici è successo che le persone si stanno accorgendo che la pedofilia è parte integrante della dottrina cattolica. E qualcuno dice a Ratzinger: adesso spieghi la reiterazione che ha fatto nel 1990 del documento di Giovanni XXIII del 1962, in cui minacciava la scomunica di tutti coloro che denunciavano l'attività di pedofilia dei preti. E ci accorgiamo che su questa riga si sta muovendo un po' tutta la società civile. Io qui ho una da Repubblica del 1 novembre 2006, ho un commento di Augias della Repubblica, il quale prende il caso di un vescovo di Agrigento che ha denunciato un ex seminarista, il quale, denunciando le violenze subite, ha fatto condannare chi lo ha violentato. Ebbene, questo vescovo denuncia il seminarista perché ha messo in cattiva luce la Chiesa cattolica. Cioè, praticamente, questo vescovo di Agrigento pretende il diritto della Chiesa cattolica di stuprare bambini. E Augias, in un'altra lettera a firma di Linda Di Nanni da Roma, e mette in luce come quell'atteggiamento di quel vescovo di Agrigento, che denuncia chi è stato stuprato per aver messo in cattiva luce la Chiesa cattolica, che chi lo ha stuprato è stato condannato, mette in rilievo invece con un vescovo francese, il quale si è costituito parte civile contro un prete pedofilo nella sua diocesi. Allora, sono due atteggiamenti diversi. Il vescovo di Agrigento denuncia il seminarista che ha vinto la causa denunciando il prete pedofilo, le violenze di un prete, il vescovo denuncia la vittima. In Francia un vescovo si costituisce parte civile contro un prete pedofilo. Osservate un attimino questi due atteggiamenti, ma se voi li leggete bene sono all'interno del stesso disegno criminoso, perché in Sicilia il vescovo si ritiene padrone delle persone, probabilmente sorretto anche dalla giunta regionale, probabilmente sorretto anche dai giudici, dai politici. In Francia invece, che ha una posizione più illuminista, più laica, il vescovo si trova col culo scoperto. E allora, a seconda delle situazioni, a seconda di ciò che conviene, ci sono due atteggiamenti diversi. Ma tutti e due atteggiamenti diversi sono finalizzati al potere e al dominio. È micidiale questo, perché tutto sommato quello che sta avvenendo, le Iene, in una trasmissione di Italia 1, hanno ripreso un filmato che avevano già mandato in onda nel maggio di quest'anno. Ebbene, sull'onda del fatto che Ratzinger ha dichiarato la pedofilia un crimine enorme, che dei ragazzini, ripeto, a Ratzinger non gliene frega niente, gli frega solo dell'immagine della Chiesa, che la gente stia scoprendo che la Chiesa è un'organizzazione finalizzata allo stupro di minori, questo gli interessa a Ratzinger, ha mandato in onda questo servizio. E in questo servizio, praticamente, io l'ho registrato grazie all'indicazione di Francesco, e adesso vedremo anche di diffonderlo in qualche modo. Bene, c'è un solo prete su cinque intervistati che dice di rivolgersi alla polizia, ma questo prete è giovane, ha 26 anni, non è neanche un prete, cioè non è ancora stato ordinato sacerdote, e probabilmente è anche una persona onesta, diciamo così, che è finito fra i cattolici creduloni. Gli altri preti ordinano non solo di non rivolgersi alla polizia, ma di rivolgersi alla madre, intimano alla madre che denuncia il figlio che è stato stuprato, suo figlio, di non parlarne nemmeno col marito. Non solo, ma fanno anche un'operazione vigliacca affermando che la donna è una peccatrice, che la donna deve pentirsi dei suoi pensieri, lei non è in grado di giudicare nessuno, lei non deve giudicare nessuno perché il prete è al di sopra di lei. Per cui esiste all'interno della Chiesa Cattolica, e questo servizio lo dimostra, una mentalità finalizzata allo stupro di minori e una mentalità di setta, cioè una mentalità di un'organizzazione separata dalla società civile che vuole lavarsi, pretende di lavarsi i propri panni sporchi in famiglia. Cioè gli altri sono bestie, le persone, i bambini sono delle bestie, sono letame, sono oggetti d'uso, e lei pretende di lavarsi questi panni sporchi in famiglia. Francesco,
Aggiungo una cosa. Sapete appunto che una delle tematiche dell'evangelizzazione cristiana è quella della missione. E allora, partendo sul discorso appunto della questa pedofilia, l'ANSA, scrive l'ANSA, e tenete conto che il titolo di questa pagina su internet è «Preti consigliano omertà sulle molestie». Questo è il titolo che è stato dato a questa pagina sullo Yahoo Notizia, è presa dall'ANSA. E dice: piuttosto la mamma farà meglio a parlare a un superiore del prete, è responsabile della diocesi. Ma cosa accadrà a questo prete? Chiede allora alla donna. La maggior parte dei preti risponde che forse potrebbe essere trasferito.
Forse potrebbe essere violentato bambini, forse.
Sì, ma questo non è un trasferimento, non è una condanna, è un premio perché viene mandato in missione. Visto che questi preti pedofili si dimostrano bravi missionari, sono capaci di intervenire e rovinare la vita all'esistenza di tanti bambini, sicuramente la loro capacità missionaria è dimostrata, è palese, ed è giusto che anche altri paesi, altre città e altri bambini abbiano una dimostrazione della capacità missionaria di questi sacerdoti. Ma su questo fatto dei preti pedofili e delle dichiarazioni più o meno incredibili fatte anche dal signor Ratzinger, anche perché se noi dobbiamo dare un'interpretazione maliziosa delle sue parole, lui dice che va ricostruito il clima di fiducia, non dice che i pedofili vanno colpiti, che è un crimine enorme. Perché? Perché probabilmente alcuni genitori sono stati un attimino più attenti e di conseguenza non hanno più, giustamente, più fiducia nei sacerdoti. E allora ha detto che questo andrebbe fatto appunto di ricostruire questo processo di fiducia in cui si riportano i bambini nelle chiese. Ma allora, diamo un po' di notizie. e le prendiamo dal Corriere della Sera di domenica 29 ottobre. Dice: 102 sono i sacerdoti accusati di aver abusato di minori a Dublino, 390 le vittime, fonte l'arcivescovo di Armour Martin, cioè fonte ufficiale, gli stessi, e tenete conto che l'Irlanda non è certo un continente, è un piccolo paese, con non ha centinaia di milioni di abitanti, ne ha pochi meno, molti molti meno, eppure ci sono stati appunto 102 sacerdoti accusati. Se voi pensate che poi in Italia dal 2000 adesso, ed è una fonte cattolica che lo dice, sono stati arrestati o condannati 30 sacerdoti. Cioè, come malattia, chiamiamolo professionale, mi sembra una percentuale molto alta, se si è arrivato appunto ad arrestare dal 2000 ad oggi, secondo una fonte cattolica, dai 30 sacerdoti, il che significa che la loro pratica, che la loro attività di pedofilia è enorme. C'è un'altra cifra che mi fa ben pensare di come vengono ben destinati i fondi. Allora dice: 467 milioni di dollari spesi nel 2005 dalla Chiesa USA per gli abusi che hanno coinvolto i sacerdoti, 399 milioni di dollari solo in risarcimenti. 783 sono i casi di abusi sessuali denunciati nel 2005 negli USA, 309 in meno rispetto al 2004, quasi 9 su 10 sono venuti prima del 1990. E allora pensate cosa significa centinaia di persone che ancora adesso subiscono le violenze dei sacerdoti. Ma c'è un dato che è particolare, che è significativo. Molte volte abbiamo ricordato del cosiddetto Papa buono, del Papa che in realtà difendeva i preti pedofili e che aveva messo la scomunica perché collaborava. C'è un caso molto, molto, molto interessante. Sapete che ci fu appunto il Vaticano II, ci fu un ritorno all'spirito cristiano da parte della Chiesa, la Chiesa si riformò, e difatti la Chiesa si riformò in meglio, perché dice 80% omosessuali, in 8 casi su 10 gli abusi sarebbero stati di natura omosessuale. Non a caso la percentuale di maschi sul totale delle vittime sarebbe passata dal 64% degli anni 50 all'86% degli anni 80. Questa fonte è di La Repubblica, 29 ottobre 2006. Allora, dagli anni 50 il 64% delle vittime di violenza dei sacerdoti erano ragazzi. Negli anni 80, in cui la fede viene più radicata, diventa l'86%. Ma vuol dire che è successo qualcosa di particolare. Significa che chi entrava nel sacerdozio, chi entrava e andava a fare il prete, aveva un maggior affinamento nello spirito cristiano dell'imposizione sui bambini. E questo qui è un dato che rimane veramente interessante da comprendere. Tutto è partito da quando la Chiesa si è adeguata al mondo, si è riformata, cioè si è scoperto che c'era meno gente interessata a seguire, a essere attenta, a rendersi schiava delle dettami cattolici cristiani, e di conseguenza l'impegno missionario di questi sacerdoti è veramente migliorato. Io voglio ricordare che ci fu un ex governatore di uno stato americano che fu chiamato per fare un'indagine un paio d'anni fa sulla pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica. Lui si rispose, se ne andò e parlò con un termine specie italiano di mafia. Lo usò questo ex governatore degli americani. E se poi appunto noi andiamo a comprendere quello che sta succedendo, vediamo che in Italia, di fronte ai 30 casi noti, altri noti di arresti e condanne, si fa di tutto perché questo non avvenga alla galla, non si sappia.
Beh, scusa Francesco, il discorso del cosiddetto padre fedele in Calabria è un esempio abbastanza eclatante di come viene gestita la cosa. Cioè, sto disgraziato ha violentato una suora, è stato accusato, c'erano anche intercettazioni telefoniche. Ebbene, la magistratura locale lo ha praticamente scarcerato, dandogli quasi una patente di moralità. ha dovuto intervenire la Cassazione per dire che quella scarcerazione fu un'infamia. Cioè, noi abbiamo dei comportamenti dei magistrati periferici, cioè dei magistrati delle procure locali, che sono veramente infami, cioè nel senso che favoriscono l'attività di pedofilia della Chiesa Cattolica, l'attività di violenza sulle persone. E questo è da sottolineare, capito? Cioè, se la violenza sui minori continua dopo la Chiesa Cattolica è perché la società civile e le istituzioni gli permettono di farlo. E questo, cioè, il prete che è stato arrestato ottantenne non poco tempo fa, questo qua approfittava addirittura dei suoi rapporti con la questura per ricattare i bambini immigrati e poterli violentare. Cioè, abbiamo una latitanza delle istituzioni che è grave, ma molto grave.
Sì, allora, ci sono poi due cose che danno da dimostrare come ci sia decisamente del marcio al di là dell'Oltretevere. E io prendo sempre dal Corriere della Sera, del appunto domenica 29 ottobre, una questa notizia. Il trafiletto dice: dall'Australia al Giappone, nessuna nazione del globo sembra immune dalla piaga. L'arcivescovo di Melbourne è costretto a risarcire un ex chierichetto stuprato da padre Thomas O'Keefe negli anni 60 nel corso di riti satanici, durante i quali persero la vita almeno tre suoi coetanei. Anche in questo caso è stata la stampa a denunciare la sete di preti dedita al culto satanico a base di sesso e di omicidi.
Cioè, il satanismo era fatto da preti, mettiamocelo ben chiaro, questo, non dei satanisti, ogni tanto il coglionazzo di Bisetto va in giro farneticando a destra e manca. Sono i preti che hanno praticato riti satanici per i loro appetiti sessuali, chiamiamoli così.
E che questi riti satanici fossero soltanto cattolici, dà del semplice fatto perché questi tre ragazzi morti, non i 20 ragazzi di Don Benzi sacrificati a Satana in Italia, ma questi sono bambini reali, purtroppo. E disse chiaramente che la Chiesa, appunto, la diocesi di Melbourne hanno dovuto pagare il conto, il che significa che rispetto a questa seta satanica all'interno della Chiesa Cattolica, che ha provocato tre morti, non era certo ostile, contraria, ma era nello spirito della Chiesa. E lo significa, quando si parla di, quando i satanisti vengono dipinti dai cattolici, significa che dipingono le loro perversioni, il loro desiderio e quello che fanno. E io vi rileggo la notizia dal mio Corriere della Sera, aperte virgolette: nessuna nazione del globo sembra immune dalla piaga. L'arcidiocesi di Melbourne è costata a risarcire un ex chierichetto stuprato da padre Thomas O'Keefe degli anni 60 nel corso di riti satanici durante i quali persero la vita almeno tre suoi coetanei. Anche in questo caso è la stampa a denunciare la setta di preti dedita al culto satanico a base di sesso e omicidi. E allora, quando sentiamo gli allarmi di tipo di un certo Bisetto, del Gris, del CIRS, sappiamo in realtà quali sono i veri pericoli, che non sono quelli che lo denunciano, ma quello che la Chiesa Cattolica fa.
Per quanto riguarda l'Australia, vi ricordo che l'impunità e la vigliaccheria con cui i preti cattolici, i protestanti e tutte le organizzazioni criminali si comportano nei confronti dei bambini è stata favorita dalle autorità australiane. Dal 1935 al 1969, ripeto, dal 1935 al 1969, per ordine del governo, oltre 100.000 bambini aborigeni, ripeto, 100.000 bambini aborigeni, per la maggior parte meticci e comunque di pelle chiara, vengono sottratti alle famiglie e consegnati a orfanotrofi, missioni o famiglie affidatarie ritenuti capaci di fare dei piccoli australiani. Allora, torno a ripetere, per ordine del governo, oltre 100.000 bambini aborigeni, per la maggior parte meticci e comunque di pelle chiara, vengono sottratti alle famiglie e consegnati a orfanotrofi, missioni o famiglie affidatarie ritenute capaci di farne piccoli australiani. Cioè, 100.000 bambini sono stati letteralmente torturati da missionari cattolici, perché alla fin fine sia le famiglie australiane sia gli orfanotrofi erano tutte in mano a preti cattolici o protestanti, che li hanno letteralmente torturati per farne dei bravi australiani. Pensate un po' che ideologia di onnipotenza, che ideologia di impunità avevano questi. E vi ricordo anche i deportati poi di Sua Maestà Britannica, che sono andati avanti le deportazioni fino al 1969 per centinaia di migliaia di bambini torturati a sangue. Fate un po' voi.
Sì, ma poi sapete, il ricorso della pedofilia cattolica crea anche una classe sociale e culturale. Lo vogliamo dare un piccolo esempio. Tutti quanti forse avranno sentito parlare recentemente che negli Stati Uniti nella campagna elettorale si parla molto di scandali sessuali. È stato un repubblicano accusato di aver avuto molestato degli assistenti. Scrive il Corriere della Sera: Mark Foley, costretto alle dimissioni per aver molestato giovani assistenti, ha confessato: fui molestato anch'io da un prete. E qui praticamente un politico che faceva carriera nel Partito Repubblicano Americano, quello di George Bush, lo stesso partito che sostiene la necessità della castità, a questo punto uomo politico di questo partito, del partito di George Bush, dice: fui molestato anch'io da un prete. E cosa fa da grande, da politico? Fa sicuramente fare le stesse cose, e sicuramente potrebbe fare anche delle leggi che erano a favore della Chiesa Cattolica. Ma c'è un documentario su questo argomento, e non so se lo vedremo in Italia, perché sicuramente le televisioni italiane saranno più attente a proiettare i vari cartoni animati su vari santi e papi e così via. Ed è un film in verità fatto da un ex sacerdote pedofilo. Dice l'americano Oliver O'Grady, racconta la sua esperienza di prete pedofilo nel documentario Deliver Us From Evil, l'hanno tradotto Liberarci del Male, diretto da Amy Berg, uscito questo mese negli USA. I suoi abusi iniziarono nel 76 in California. Nel 1993, dopo 7 anni di carcere, si è trasferito in Irlanda, a Dublino. Il film denuncia l'omertà delle altre cariche ecclesiastiche e riporta che negli Stati Uniti le vittime di abusi dei preti sono oltre 100.000, dette da un prete pedofilo, che fa un film su questa condizione che forse non vedremo mai in Italia, e molte non hanno mai fatto denuncia. Allora, significa che quanti Mark Foley ci sono in giro che diventeranno uomini politici, che andranno a finire in posti importanti? Perché questo è il problema, che queste che sono vittime poi diventano di nuovo diventano gente che va a propagare il problema, che crea nuove vittime. E logicamente quando uomini che hanno una vita così cancellata, così modificata, così alterata da questa esperienza tragica, diventeranno uomini di governo, uomini politici o militari, sapremo che andranno a affrontare le cose in maniera sbagliata. Perché se recentemente un generale dichiara che il ministro della difesa agisce ispirato da Dio, c'è da preoccuparsi. E sicuramente bisogna andare a cercare cosa è successo, cosa sta appunto accadendo nelle chiese. Logicamente purtroppo noi lo sappiamo soltanto in realtà lontane, perché se voi pensate alla situazione del Brasile, in Brasile ci sono già 10 preti arrestati e ce ne sono 40 ricercati. Cioè, penso che la dimensione, se ci fossero 40 ricercati, persone in Italia che appartengono allo stesso ambiente, si parlerebbe sicuramente di terrorismo, di banda criminale, sottona delinquere.
In compenso, in partenza da Padova, un nuovo gruppo di volontari per l'Africa e l'America Latina, tra loro anche laici che lasciano tutto per trasferirsi con la famiglia. Altra gente che va giù a violentare bambini. Missionari con mogli e figli al seguito. Missionari con moglie e figli al seguito, non più una bizzarra scelta di vita di pochi idealisti. Ieri sera a Padova erano 5 famiglie che con altri 24 volontari hanno ricevuto crocifisso e Vangelo nelle mani dal vescovo Antonio Mattiazzo durante una suggestiva veglia nella cattedrale. Altri che vanno giù a violentare bambini, a distruggere la società civile, a stuprare le loro tradizioni, a trasformare i bambini in perseguitati. È veramente una vergogna, credo che sia una macchia infame della città di Padova, insieme al suo quell'Antonio da Padova, responsabile di strage e di genocidio.
Sì, allora dicevamo appunto il Brasile, abbiamo detto appunto 10 preti arrestati, 40 ricercati, ma c'è sempre, prendiamo la notizia della Repubblica, dice un periodico pubblica un'inchiesta shock, si parla di 1000 in Brasile, 1700 sacerdoti responsabili di cattiva condotta sessuale nei confronti di donne e bambini e di diari con i dettagli degli abusi. Questi diari logicamente sono diari abbastanza chiari, perché parlano di come si devono selezionare le vittime, che devono essere giovani, poverissime, preferibilmente orfane di padre. E stranamente nel caso delle Iene, della loro inchiesta, i sacerdoti si occupavano sempre che i padri non fossero a conoscenza di quello che si era successo ai loro figli. Questo significa chiaramente anche che c'era proprio una volontà di mantenere queste cose, anche perché la famosa diocesi di Boston, appunto, si parla che solo nel 2002 c'erano 456 cause e che alla fine dello scandalo erano già raddoppiate. Perciò dove la maggiore presenza cattolica, maggiore questo problema, insomma.
Infatti Chiesa Cattolica di Boston ha dichiarato bancarotta e si parla di $1 miliardo di risarcimento già fatti, cioè circa 2.000 miliardi delle vecchie lire, tanto per incominciare, perché ancora non è finita. Cioè, noi stiamo vivendo una situazione in cui noi continuiamo a denunciare questo. Abbiamo già noi, come sapete, i radioascoltatori, stiamo arrivando a fare il 10° anno di trasmissioni. E fin dall'inizio che abbiamo cominciato queste trasmissioni ci furono grandi polemiche, perché noi fummo i primi a denunciare questo comportamento della Chiesa Cattolica, comportamento di violenza su minori, comportamento di devastazione sociale, comportamento di terrorismo finalizzato ad alterare le istituzioni di questo paese, a violentare le istituzioni di questo paese. E da allora, da 10 anni che ne abbiamo parlato, i casi era come se continuassero a montare, cioè parlandone all'inizio, afferrando qua e là qualche sussurro, e noi riuscivamo a capire qual era il marcio che c'era sotto, no? Un po' alla volta le cose sono venute fuori e sono montate in continuazione. Ebbene, se non fosse per la magistratura italiana, e sto parlando delle procure delle province, che non fanno indagini sull'attività di preti pedofili, non fanno indagini su ciò che avviene negli oratori, non fanno indagini su ciò che avviene nelle parrocchie, permettono a Gentaglia come Scolo, come Stomattiazzo, di continuare a devastare le società civili, costruendo odio, terrore, imponendo il crocefisso a un pazzo assassino col quale si minacciano letteralmente le persone, si minacciano i diritti civili delle persone. Cioè, se non ci fosse tutta questa organizzazione che protegge l'attività di pedofilia di gente, torno a ripetere, come Scola, come Mattiazzo, come i vescovi cattolici, come lo stesso Ratzinger, bene, le cose potrebbero cambiare in questo paese. In realtà gran parte delle istituzioni sono più organizzate a mantenere una forma di potere, una forma di collaborazione di potere con la Chiesa Cattolica, credendola ancora capace di esercitare potere, che non cercare quello che è la riaffermazione delle istituzioni proprio come punto referente centrale della società in cui viviamo. E purtroppo stiamo vivendo questo, cioè anche se noi continuiamo a denunciare queste malversazioni della Chiesa Cattolica che avvengono per ordine del pazzo di Nazareth, perché quel deficiente è stato arrestato con un ragazzino nudo. Cioè, ve lo hanno scritto i cattolici sui loro Vangeli, quella limitazione, limitatio Christi. Ve l'hanno scritta nero su bianco. Non è che si scopre qualcosa di misterioso, qualcosa. Ve l'hanno scritta nero su bianco che loro, ad imitazione Cristo, stuprano bambini. E nonostante questo, i magistrati delle procure provinciali non intervengono, non gliene fotte un cazzo. Cioè, non gliene frega assolutamente niente che i preti violentino bambini, li costringano in ginocchio a pregare come degli ossessi. Quando mai voi a un bambino di 5 anni dite è un marxista, oppure è un nazista, oppure, cioè, quando mai vi viene in mente di dire una cosa del genere? E allora perché un bambino di 5 anni dice è cristiano? Cioè, non vi sembra una normità, un'aberrazione? Calare un'ideologia sopra un bambino con violenza, non si dice a un bambino sei un marxista o è un nazista, o è un prodiano, un berlusconiano, ma si dice un cristiano. È di un'aberrazione infame, incredibile. Non è un cittadino italiano, è un cristiano. Non è un soggetto di diritto, è un cristiano. E poi sulla Repubblica di oggi, che non ho qui l'articolo, ma l'ho letto, un deficiente paranoico, criminale di vescovo, viene a dire, sapete, le persone non sanno più soffrire come una volta, se non le possiamo più torturare come una volta, non vogliono più morire nella sofferenza per farci godere. Ed è normale, sembra normale questo? Ma a voi vi sembra normale? Non lo so.
Sì, beh, sai, e come il discorso proprio veniamo dalla festa di Halloween, e allora la festa di Halloween, come sempre, sai, è stata attaccata, a Vicenza l'Azione Cattolica ha fatto un comunicato e viene criticata perché dice che la festa
io di Halloween... Io ho ancora la strega fuori, la strega di 90 centimetri che svetta.
Sì, ma vedi, viene criticata perché dice che le persone perdono la possibilità di meditare, di concentrarsi sul loro animo, di diventare riflessivi, di star lì a meditare, a concentrarsi, a scoprire chissà che. E perché questa festa appartiene a un complotto che loro parlano di un partito festivo, che porta la gente a festeggiare, a essere felice, come fosse un problema. Ma vogliamo aggiungere una cosa? Io penso che sia più migliore vedere dei ragazzi in giro, di bambini in giro come per Halloween, piuttosto che vedere le ragazze di alcune parrocchie che battono i marciapiedi senza accompagnamento di maggiori, di maggiorenni o di adulti, per cercare di rifilare alla gente passante o chi si incontra un giorno festivo le castagne per l'oratorio. Gli oratori vengono praticamente finanziati e sostenuti da un sacco di enti, hanno un sacco di benefici, sicuramente le persone sono sempre lì pronte a finanziare gli oratori, e poi succede che parlo di Piovene Rocchette, che arrivi al semaforo principale pieno di traffico e ti trovi ragazzine che battono la strada con i sacchetti di castagne e di marroni da vendere alla gente. Ma non parlo di adulti, parlo di bambine messe sulla strada. Stranamente il fatto che poi vengono mandate soltanto le bambine e non dei bambini. Chi conosce il semaforo di Piovene Rocchette sa che la domenica ci sono delle colonne incredibili. E io mi sembra poco educativo, sinceramente, mandare delle bambine ad adescare qualcuno che gli compri il sacchetto di castagne lungo la strada. Penso che sia migliore che qualcuno, come è stato fatto dove abito io, che qualche adulto ha seguito i bambini che andavano in giro ad Halloween e i bambini si divertivano. Io l'allegrezza, la felicità dei bambini che sono venuti a suonare i campanelli perché per l'Halloween, che mi chiedevano dolcetto e scherzetto, era una cosa bellissima. Vedere queste ragazzine che arrivavano a tutto perché tu gli comprassi il sacchetto di castagne per finanziare l'oratorio. Penso che i genitori siano più tranquilli, più sicuri se mandano i loro bambini in giro a suonare i campanelli per Halloween che mandarli all'oratorio che poi li mandano su delle strade a vendere i sacchetti per le castagne. Ecco, questo c'è, è una cosa che succede. E poi aggiungiamo una cosa che mi ha fatto veramente ridere. Halloween dà fastidio. In alcune parrocchie dell'Alto Vicentino sono state delle omelie contro Halloween. Questa mattina il Gazzettino scrive: due bambini morti per Halloween.
Sì, uno ha lasciato la strada, è stato investito da un'auto, altri ha usato le candele e si sono bruciati. Non sono morti per Halloween, sono morti perché disattenzione, sono morti. A proposito, due sono morti che tornarono al cimitero. Oltretutto, se vogliamo metterci anche quelli, insomma. No, comunque, vuoi dire qualcos'altro, Francesco?
No,
invece una cosa positiva, direi, per Halloween, io ho qui sulla Repubblica e anche il Gazzettino, si comincia un po' a levar via, sia pure ancora di sottofondo, il discorso che sia un'americanata, una festa americana giunta in Italia, e questo è abbastanza positivo. E intanto è uscito un libro anche che parla delle tradizioni italiane rispetto ad Halloween, ben più antiche, ma anche lo stesso Gazzettino, un giornale dal mio punto di vista letteralmente infame, cioè nel senso che tace, usa notizie per tutta
la serie. Scusa, fa la prima pagina con la foto a colori dei bambini morti per Halloween, come significa che fosse sacrificata ad Halloween?
Sì, appunto, vabbè. Naturalmente la pagina interna di martedì 31 ottobre dice: la tradizione di Halloween non è solo l'ennesima moda americana, ma qualcosa che affonda le origini nella storia della civiltà contadina del nord-est. E infatti io ricordo di aver fatto zucche quando avevo pochissimi anni, cioè i vecchi ci hanno insegnato a farlo.
Ma probabilmente sai il complotto del partito festivo, colpizzato anche te.
Lo si comprende leggendo l'ultima fatica di due antropologi, Ernaldo Baldini e Giuseppe Bellosi, Halloween nei giorni che i morti ritornano, Einaudi, 348 pagine, 14 euro. Il periodo che va dalla vigilia di ogni santi al giorno di San Martino è da sempre in Italia, soprattutto nel nord-est, denso di feste popolari che si rifanno alla tradizione contadina e al culto dei morti. Si tratta di una sorta di capodanno perché l'11 novembre scatevano gli affitti. Però presso gli antichi Celti, che consideravano Halloween l'ultimo giorno dell'anno e un momento propizio per verificare i pronostici sul futuro, era credenza che quella sera gli spiriti dei defunti facessero visita alle loro case. In seguito alla conquista romana della Britannia, Halloween assunse alcune caratteristiche della festa del raccolto, che si celebrava il primo novembre in onore di Pomona, dea dei frutti, dea dei frutti degli alberi. In Scozia e in Galles l'usanza di accendere fuochi ad Halloween è sopravvissuta fino ad oggi. Tracce della festa del raccolto sopravvivono nel costume comune a USA e Gran Bretagna di fare giochi con la frutta, ad esempio chinare la testa e prendere delle mele poste in una vasca d'acqua senza servirsi delle mani. Di origine simile è l'usanza di svuotare e intagliare zucche, rape, eccetera. Cioè praticamente la festa di Halloween è una festa vecchissima, è una festa che nasce col Capodanno dei Celti e oltretutto dura 15 giorni, tanto per essere chiaro, e questa tradizione dovremmo un po' rinverdirla, perché infatti io ho ancora fuori tutte le luci e le terrò per 15 giorni. E questa festa che veniva fatta dai Celti come Capodanno, in realtà noi troviamo in tutte le civiltà antiche proprio le feste nei mesi invernali. Perché? Perché c'erano meno lavori da fare in giro, si poteva più fare festa, più fare cacciara. Bene, viene importata dai Romani e diventa anche una festa di Roma, cioè diventa anche una festa mediterranea. I Romani non hanno mai avuto problemi di festeggiare ciò che festeggiano gli altri. Per i Romani si fa sempre festa, e hanno ragione. Perché, scusa, devo negare le tradizioni dei Celti solo perché ci siamo ammazzati a vicenda? Vabbè, ci siamo ammazzati, ma adesso possiamo far festa, facciamo festa. Cioè, perché no? Anzi, meglio che no.
Se fosse un elemento che... uno si chiede anche perché c'è così tanto attacco da parte dei cattolici alla festa di Halloween, ma forse perché la festa di Halloween insegna a non aver paura, perché c'è uno dei tanti motivi per cui la festa esiste. Dice perché secondo alcune tradizioni religiose o culturali il primo di novembre arrivavano i morti e gli spiriti malvagi. E allora come si potevano scacciare questi spiriti malvagi? Bastava camuffarsi, rendersi più terrificanti, e soltanto perché si camuffava, ci si rendeva impresentabili, questi spiriti prendevano paura. Ma cosa significa? Che se io insegno che una persona camuffandosi, truccandosi, riesce a scacciare gli spiriti cattivi o gli spiriti dei morti, al di là che esistano o non ci siano, che è un problema secondario, significa che io insegno a una persona che se ha da fare, se si industria, se ha fantasia, riesce a affrontare qualsiasi cosa, supera il problema. Cioè, se noi prendiamo anche nella cultura veneta la paura per i morti, che è una cultura in cui la paura dei morti è fortissima, cioè in cui c'è gente che ha 40-50 anni sa benissimo
che deve morire e sa benissimo di aver sprecato la loro vita in ginocchio davanti a un crocefisso.
Sì, però sai, si insegnava anche ai bambini la paura per i morti, e il fatto che sia questa festa che va da togliere anche questo tabù, soprattutto che dia la possibilità di dire: ma non servono rituali, non servono invocazioni, non servono preghiere, basta la tua capacità di trasformarti, diciamo così, perché
sì, esatto.
Soltanto il fatto che tu travesti significa che poi sei capace anche di scegliere un qualcosa che tu reputi, perché gli altri possano diventare più forti di loro. Perché significa che se soltanto tu sei capace di vestirti bene e di essere pauroso, di mostrarti forte, questi demoni non arrivano. E prova a pensare, per un cristiano che deve dare sempre la paura del demonio, se ai bambini gli dissi: ma no, ma se io mi vesto da Halloween mando via gli spiriti cattivi, il bambino avrà paura.
La maschera ha un doppio significato: da un lato può nascondere la persona e dall'altro lato può rivelare alcuni lati della persona, no? Cioè mettersi una maschera mostruosa significa che la persona sta esponendo una parte coraggiosa di se stessa, mentre per esempio a Venezia l'uso della maschera, no, del carnevale, era per nascondere il nobile o nascondere il pezzente. Cioè nobili e pezzenti con la maschera erano uguali, il pezzente poteva tentare di farsi la nobile, insomma, cioè, non c'è niente di male, il ricastro poteva passare inosservato e riuscire a flirtare con la servetta senza dover essere il ricastro. Cioè la maschera ha il doppio significato, cioè sia di esporre una parte di noi sia di nascondere una parte di noi, per cui ha un significato esoterico molto forte la maschera, non è così semplice.
Sì, ma prova a pensare dal punto di vista poi anche della preparazione. Cioè se io dico a un bambino: Halloween è perché se ti vesti in maschera gli spiriti cattivi se ne vanno via, questo bambino di fronte alla paura si arrende o diventa capace di dire: ma no, io ce la posso fare. Cioè, nel senso che dal punto di, perché molte cose, i valori importanti passano anche tra le cose che possono sembrare delle sciocchezze, e questa non è una sciocchezza, perché insegnare ai bambini di non aver paura e di essere capaci di affrontare le cose, perché non serve che vadano a rincorrere o un adulto o un genitore o un prete, sanno che ce la possono fare da sola. E il fatto stesso che vadano in giro a suonare i campanelli gli dà un coraggio, una possibilità, un'abilità.
E questo, ne hanno paura di questo i cristiani, proprio perché loro insegnano la paura. Perché soltanto chi ha paura può essere dominato nell'animo, mentre invece chi non ha paura, chi ha un animo intrepido, non può essere sottomesso, cioè non può essere costretto a tremare. Il timore e il tremore fa parte dell'educazione cristiana, mentre invece affrontare le cose per quello che sono o per quello che si immaginano che possono essere, fa parte proprio dello sviluppo del coraggio, cioè fa parte dell'educazione delle persone. E questo è uno dei motivi per cui Halloween ha questo successo, sta infatti facendo saltare il carnevale, tanto per dirla chiara, insomma.
Sì, poi logicamente si potrà anche essere la possibilità di coprire il carnevale, però è una festa che appunto ha successo proprio perché non è ammantata o non è collocabile all'interno di un contesto anche religioso, perché il carnevale appunto si sa sempre che è il discorso poi della quaresima, cioè è legato anche a un evento di un calendario religioso che non tutti quanti giustamente apprezzano. Perciò Halloween che va fuori da questo contesto, che si afferma, se è successo, anche perché logicamente la sua simbologia richiama degli archetipi, e questi archetipi sono sempre presenti, ed è importante che questa festa vada avanti, proprio perché cambia anche la cultura e l'educazione delle persone, cambia anche proprio la prospettiva con cui affrontare le cose, soprattutto perché rende le persone un attimino più libere sul fatto che devono scegliere cose, non c'è nulla di codificato.
Bene, Francesco, di argomenti ne abbiamo ancora tanti, ma non so quanto tempo abbiamo per sviscerarne ancora qualcuno. Sì. Parte del solito discorso della terapia del dolore, di cui avevamo accennato prima. Ai cattolici piace tanto far soffrire le persone. E festival gay, cosa è successo con Cofferati?
C'è anche il discorso di Genova.
Diritti delle donne, il discorso del velo, cioè. Discorso di Genova, dicevi?
Sì, allora sapete che noi, lo diciamo sempre, noi come pagani, fin dall'inizio di questa trasmissione, non abbiamo mai avuto paura della scienza, perché il paganesimo è una capacità di comprendere il mondo, di seguirlo, di ascoltarlo, di osservarlo, e di fronte a una scoperta scientifica noi siamo sempre contenti perché conferma quello che le religioni antiche, come pagani, abbiamo sempre saputo, cioè tutto quello che noi abbiamo detto, che dando di una connotazione di tipo religiosa o di tipo culturale, storica, anche mitologica, in realtà ogni scoperta scientifica che si è aggiunta ci ha solo confermato quello che noi già sapevamo, certo. Anche se non avevamo limiti scientifici. A Genova appunto si tiene il Festival della Scienza ed è stata attaccata, condannata dal Vescovo di Genova, appena nominato.
Ah, sì?
Perché ha detto che è un programma a senso unico. E che la scienza è troppo laicista.
Ah, ecco. come se potesse esistere una scienza cattolica che si basi sulla fede. Se ho fede, non so, lancio sto sasso, ho fede che resti in cielo invece che cade in testa qualcuno. Vabbè.
Sì, come vedete, questo è il fatto stesso che si vada a criticare uno spettacolo scientifico in cui le persone vanno, fanno esperimenti, e si dice che sei troppo laicista, ma perché? Perché non accettano e non sottomettono al dogma del Dio creatore o di aver fede. D'altronde i monoteisti hanno sempre detto che se la fede non conferma, se la scienza non conferma la fede, è la scienza che deve piegarsi alla fede.
Certo.
E invece noi sappiamo che la scienza non dovrebbe avere nessun limite. Poi saranno le società, le culture, o i popoli, i paesi o gli stati a tali dei limiti, ma non certo a sottometterla alla religione. E ora, sai, dato da pensare che sul Corriere della Sera, lunedì 30 ottobre, ci sia un vescovo che dice che la scienza è troppo laicista. Ma questa scienza, alla fine, man mano che va nella materia, che man mano che scopre le cose, conferma quello che i pagani o gli antichi hanno sempre saputo, gli antichi, parlo pre-cristiani, hanno sempre saputo. E va sempre a smentire sempre di più cosa? Il fatto della religione cristiana. Come pagani non abbiamo mai pensato che la scienza si debba sottomettere alla mitologia, perché sappiamo che in realtà la scienza può solo confermare quello che la mitologia sempre diceva. La mitologia racconta la realtà, non è invenzione. I miti portano avanti una conoscenza, non è una conoscenza scientifica che non si tramuta tramite formule, ma tramite racconti, ma non si basa su cose inventate come un Dio creatore o la creazione del mondo. E di fronte a chi vuole fare scienza, a noi ci sta benissimo, perché sapremo, che avremo solo conferma di quello che noi diciamo dal punto di vista mitologico. Bene, l'arcivescovo di Genova la boccia perché dice che è troppo laicista. E questo dà anche la dimostrazione dell'intento culturale, delle finalità, di quali sono le prospettive che si vogliono fare, insomma. E vogliamo dare un, tanto per dire, per bilanciare queste cose. Allora, la Repubblica, sempre 30 ottobre, allora si legge sul Corriere della Sera che il arcivescovo cristiano cattolico di Genova condanna la sindrome troppo laicista, e leggiamo d'altra parte, fa: ritmo e rime, ecco il canto delle balene. Cioè, che le balene avessero...
Vai tranquillo.
Che esistesse una musica delle balene, un linguaggio delle balene. Ma noi, come mitologi, come gente che crede nel mito, non avremmo mai dubitato di questo. Che non siano solo le balene a avere dei canti, che hanno delle rime, che hanno una poesia, che hanno una cultura, noi l'abbiamo sempre saputo.
Sì, anche perché siamo un po' più legati a quella che è la vita, a quella che è il corpo, a quella che è, diciamo così, la materialità dell'esistenza. E diciamo che se questo personaggio dice che ritmo e rime, il canto delle balene, noi sappiamo che quello è il linguaggio delle balene, cioè è il modo di comunicazione che hanno le balene, uno dei modi di comunicazione che hanno le balene. Il problema qual è? È che quel modo di comunicare è talmente complesso che credo che Socrate possa andare a farsi un giro, cioè nel senso che noi siamo di fronte all'esposizione del pensiero astratto delle balene, cioè non siamo davanti a un balbettio, siamo davanti a qualcosa di estremamente complesso che appartiene proprio al pensiero astratto, appartiene alla comunicazione sociale, una comunicazione sociale che ha la capacità di espandersi per migliaia di chilometri. Pensate un po' che razza di evoluzione hanno fatto queste balene, che possono discutere il pensiero astratto per migliaia di chilometri. Noi, fuori dal discorso delle balene, abbiamo capito che c'è una modulazione, cioè che non è un suono unico, un muggito unico, ma c'è una modulazione tale per cui abbiamo capito che c'è un linguaggio, però da quel linguaggio chiaramente siamo separati, ma perché lo abbiamo voluto noi essere separati?
Sì, ma ci sono due dichiarazioni di questo biologo che sono interessanti e divertenti. Uno dice: sono suoni esuberanti, fiumi di suoni, e a ogni stagione si aggiunge una nota. Cioè, non siamo nella creazione statica che le cose sono ferme, ma queste balene sono capaci di fare cultura, perché se a ogni stagione aggiungono una nota, significa che questa nota deriva dal fatto che vivono in rapporto, che si scambiano le informazioni, significa che sono attenti all'ambiente, che sono attenti alle altre balene, e di conseguenza significa che non è solo istinto, ma che è anche cultura, cioè significa che sono capaci di elaborare, di comprendere.
Guarda che il nostro alfabeto è fatto di 21 lettere, cioè di 21 note in pratica. Sì. Se loro usano delle altre note, pensa a quanto linguaggio che possono fare. Cioè,
ma allora, ricollegandomi alla notizia appunto in cui il vescovo di Genova dice che la scienza è troppo laicista, cosa dice questo biologo? Fa: c'è voluto tempo perché la scienza accettasse questa semplice verità. I pagani, le antiche religioni precristiane, non hanno avuto bisogno neanche di accettare, perché non avevano nessun dogma, non avevano nessun Dio creatore, si rendevano conto che erano all'interno di un mondo di divinità, di popoli, di comunità, di elementi capaci di comunicare, e di conseguenza quando un pagano gli puoi dire: ma le balene cantano, l'abbiamo sempre saputo. Se a leggere una notizia del genere mi dico: ma ci avete messo a arrivare nel 2006 per capire quello che nella mitologia c'è sempre stato, l'abbiamo sempre saputo? E di conseguenza perché dovremmo temere la scienza? I cristiani devono temere la scienza, sì. I pagani sono felici perché dice: ma ci avete, come dice questo biologo, fa: c'è voluto tempo perché la scienza accettasse questa semplice verità. E noi eravamo già lì che sapevamo questo, e gli altri se ne sono accorti di quello che abbiamo sempre sapevamo.
Oltre a questo, c'è solo un altro paio con cui volevo un attimino portare a fine, diciamo così, questa parte della trasmissione. Innanzitutto l'ape Panarea, quella che nutrì Zeus quando era bambino, no? Sulla Repubblica del 28 ottobre 2006, linguaggio societale api simile all'uomo, mappato il DNA degli insetti, sono gli unici esseri viventi insieme ai primati ad aver sviluppato gruppi complessi e un sistema di comunicazione. Vi ricordo che il sistema di comunicazione delle api ha sei dimensioni, per cui il movimento delle api, che è un sistema di comunicazione fatto a sei dimensioni, che è una cosa inconcepibile per la nostra mente. E questo tanto per dimostrare la complessità che ha il sistema sociale delle api. E un altro discorso ancora, che viene da Repubblica del 1 novembre 2006, l'ho visto anche per televisione però l'esperimento, è l'elefante davanti allo specchio riconosce la sua immagine. Ora, da parte di tutti i ricercatori, quando un animale riconosce la propria immagine nello specchio, riconosce se stesso, cioè ha un grado di riconoscimento della realtà estremamente alto. Questo si è già visto fare dai delfini e dagli scimpanzé, dagli altri. Da un elefante non si era mai visto fare. E com'è che hanno potuto stabilire che l'elefante riconosce se stesso allo specchio? Semplicemente costruendo con del cerotto una X sopra l'orecchio, dal lato della faccia dell'elefante, e l'elefantessa, l'elefante che si guardava con la proboscide, si toccava questa X che aveva praticamente, cioè non riconosceva se stesso e andava anche a trovare quello che era il punto strano sul suo volto. Ebbene, questo a parte il fatto che gli elefanti hanno una capacità intellettiva rispetto all'uomo che è estremamente alta, il loro linguaggio è estremamente complesso, e se fino a ieri, fino al cristianesimo, pensava che gli elefanti barrissero, è vero che fanno il barrito, ma il linguaggio degli elefanti va a una velocità subsonica, cioè a onde soniche a livello estremamente basso, e hanno la capacità di percorrere un ampio spazio, e in effetti le loro grandi orecchie gli servono proprio per questo, cioè per ascoltare i suoni che vanno a frequenza bassissima. E ultimamente naturalmente l'intelligenza degli elefanti li ha portati anche a reagire con una certa violenza, quello che è gli atti dell'uomo, sì. Cioè in pratica hanno cominciato a reagire anche a devastare dei villaggi proprio come rappresaglia per delle azioni che l'uomo ha fatto nei loro confronti, per cui questo significa un grado di consapevolezza estremamente grande, e forse dovremmo mettere un po' più di attenzione rispetto ai confronti del mondo dal quale veniamo, insomma, del quale siamo parte, tutto sommato.
Sì, ma sai, fra le ipotesi appunto di questa aumentata aggressività a livello mondiale degli elefanti, qualcuno ha detto che probabilmente questo deriva dal fatto che sono stati disturbati, impediti orari difficili, i loro rituali funebri. È stata una delle ipotesi appunto formulate per spiegare il perché a livello mondiale questa aggressività è aumentata. Ma un rituale funebre significa che anche gli elefanti hanno la religiosità, significa che anche gli elefanti hanno una comunità. E se poi qualcuno dice che sono soltanto utilitaristici.
Io ho visto un documentario con una scena, per me mi ha colpito moltissimo, di un branco di elefanti, no? Cioè un branco di elefanti è passato in un posto dove c'era praticamente un elefantino di un altro branco che stava praticamente nel fango, l'altro branco era stato ucciso, erano morti quasi tutti. E si era fermata l'elefantessa maggiore di quel branco per un attimo, no? Dopodiché il branco è andato avanti, e dopo 2 chilometri l'elefantessa è tornata indietro, ha preso il piccolo e l'ha portato. Cioè praticamente questi sono messi a discutere per 2 chilometri su cosa fare. Cioè questo è che è micidiale, capito? Dopodiché hanno deciso cosa fare, questa è tornata indietro, ha preso il piccolo e l'ha portato via. Cioè questo comportamento doveva far riflettere le persone, capito?
Beh, cioè, sai, se si parla di rituali funebri, tutti quanti dicono che gli animali pensano alla procreazione, alla riproduzione, a mantenere la specie, ma se un gruppo di animali ha un rituale funebre, non è neanche uno scopo utilitaristico. Perché nella nostra visione, sai, gli animali fanno solo le cose con uno scopo utilitaristico, ma significa che la loro capacità di aggregazione ce l'hai fatta, insomma, siamo anche in ritardo con le telefonate.
Per forza, siamo andati avanti mezz'ora a parlare dei problemi della radio, giustamente direi, perché chiaramente il problema maggiore in questo momento, bene o male, insomma, sono 10 anni che ci ospita, per cui è doveroso, però sta di fatto. Allora, il numero di telefono è 049, posso Francesco?
Sì, sì, vai.
049-700-700 e 049-700-838. Io ho un paio di sentenze da corte di Cassazione, volevo dare, ma al limite ve le darò stasera. Pronto?
Ciao. Il cardinale è Barragán.
Qual è?
Barragán, il cardinale, l'uomo moderno ormai non accetta il dolore.
Non accetta il dolore, vero? Che dispiace non vedere soffrire la gente, sto bastardo.
Io accetto quello che gli fa. Entra e stermina i bambini, no? Pio. Perché non accetta più il dolore, naturalmente sgozza.
Okay.
Una volta bastava mettere Cristo avanti e tutto.
Sono bene, vero?
Adesso, oppure crociate, no, terminare qua e adesso comincia da CEI, se tu accetti mi destupro, capito? Questa è la questione. Dopo intanto buon Sovén, che sia la festa di ogni santi, sia la pronuncia di Samain.
Sì.
Un'altra roba, mi ricordo che mio zio negli anni 30 faceva zucche, faceva
Sì. proprio. Cioè, tu negli anni 30, per cui tu lo hai vissuto per molto tempo. Io mi ricordo quando ero bambino, cioè erano gli anni 50.
No.
Ma per dirti che abbiamo ricordi ancora, capito?
Se ricordi, sì, se qua dalle nostre parti.
Sì.
Dopo Eraldo Baldini, che era ieri da August, parlava prima del libro di Halloween.
Sì.
Però diceva che parlava anche delle streghe che si era messe a rogo, no?
Sì.
Poi diceva che soprattutto c'era stato un migliaio circa
di
morte bruciate, soprattutto da tribunali laici.
Sì, va bene.
La
guerra, questa guerra ideologica culturale sarà in corso, sì, per molto
oggi,
tempo.
Anche oggi, non so. Però me è un po' deuro.
Cosa devo dire che faccia? C'è quel che arriva a camicia.
Appunto.
Cioè, no.
Cioè, si parlava appunto della non accettazione del tutto, cioè dell'alto, insomma,
certo.
del religioso, che bisogna cavarsi sono altri come persone, insomma, non pregare che mi viene dato, capito?
Certo.
Fondarsi sul religioso, cioè pregare nel senso che deve venirmi, capito, il discorso di fidarsi, insomma, della fede. Adesso ti faccio una domanda, una sola, dopo ho messo.
Va bene.
Il laico veronesi afferma che la chiave sta nella combinata passione tra medico e paziente, tra paziente e chi gli sta attorno. La risposta del Barragán è assolutamente sì, compatire con le altre persone in Cristo.
Compatire, cioè, vero?
Patire,
esatto.
È diviso, compatire con le altre persone. Insomma,
esatto.
Cioè, se c'è mai tutti, capito? E qua non vediamo neanche...
Bastardo.
Non vediamo neanche...
Cioè, veramente è un criminale.
Sì.
Va bene, dai. Siamo per la fotografia. Bravo.
Okay.
Ciao.
Pronto, Radiogamma?
Pronto, sono Alessandro.
Oh, velocissimo.
Buongiorno, signori. Vuoi dire questo? Mi pare
che
si perda l'indirizzo giusto delle robe. Hai parlato di australiani che importava 100.000.
Hai
parlato di vescovi.
Ok, grazie Alessandro.
Difatti, appunto, esiste anche un film sull'argomento che è la gioventù rubata, e che vi dà chiaramente la dimensione della tragicità della cosa. Purtroppo queste cose non sono state in Australia, ma in tutto quanto il mondo, insomma. Ringraziamo appunto Alessandro per averci ricordato questo.
Corte di Cassazione, giusta la resistenza al vigile prepotente. Questa ci voleva la sentenza del genere, perché effettivamente le istituzioni, quando si rivolgono alla singola persona, non è che sgarrino, spesso sgarrino le persone che stanno in quelle istituzioni. È nata da Cassazione, non è reato augurare la cattiva sorte agli altri. Pronto?
A cagare sul bosco sacro, no?
Dimmi, ciao. Sì, caro, ciao.
Come vedi, siamo molto...
La visione anale, Freud, quando avrebbe molto da scrivere, sarebbe contento di usare questi campionature.
Okay. Sì?
Paolo da Venezia.
Dimmi.
Ciao.
Mego da una storia di TI.
Non capisco.
Lizia gli sia propizia.
Grazie.
In antico Veneto. L'ho scoperto perché so dovevo scrivere la storia dei Veneti antichi. E fra le divinità, i riti, fra i santuari, tutta roba che riguarda insomma, la religione di Veneti, ho trovato la frase che era di buon augurio, ed è proprio questa, mego donasto reitiai, sì. Che Reitia ti accompagni, ti salvaguardi, insomma ti sia con te.
Siccome tu conosci l'università di Lubiana,
è ovvio che la traduzione letterale non corrisponde all'invito.
Penso che tu l'abbia già visto il libro.
Che si è pronunciato.
Aspetta Paolo, ti passo Francesco perché non lo stai ascoltando. Un attimo solo, te lo passo.
Vai tu Francesco, vabbè, questo è diretto.
Penso che tu conosca quel libro pubblicato da Usa di Lubiana, i Veneti, in cui sono tutte quante le trascrizioni, tutte le iscrizioni venete antiche.
Dunque, che se per le trascrizioni dei Veneti antichi, cioè quel che riguarda i classici romani e greci, che se la volta anche le ha tradotte credo pressoché tutte.
Sì, ma questo qua è un libro uscito insieme negli anni 90, dove sono Lubiana, in cui appunto ho fatto tutte le iscrizioni antiche.
Come si chiama?
I Veneti. E l'Università di Lubiana sono quelli che sostengono che i Veneti sono di derivazione slava.
Sì, allora ho capito, i Veneti, dopo sottotitolo progenitori dell'uomo.
Esatto,
europeo,
sì.
E quelli sono quelli appunto che sostengono, io ritengo di no, ma sostengono che sia una uguaglianza quasi, una compenetrazione fra i Liri e i Veneti.
Sì, però diciamo che quel libro serve più che altro perché dà informazioni con tutte le iscrizioni antiche che uno può andare a recuperare.
Guarda, la raccolta più completa di tutte le iscrizioni che riguardano i Veneti è fatta dalla Voltan. Proprio perché se affronta in lingua originale, quindi o greca o romana, e poi la traduzione di fronte pagina. È un volume straordinario.
Sì, ne ha parlato la direttrice del museo di Este, che abbiamo visto alcune proiezioni che hanno fatto.
Poi oltre a questo, che è quello della Capuis, poi ce ne sono molti altri che riguardano singole divinità di singoli posti. Ma appunto adesso, siccome che volevo sapere da dove che veniamo fuori e chi che siamo, da 4-5 mesi ho raccolto tutto il materiale sui Veneti antichi e credo per Natale che uscirà fuori questo volume, almeno per dare un primo riscontro su chi che dopo ha curiosità di andare avanti su argomenti specifici. E proprio sulla religione dei Veneti, proprio quella che riguarda Reitia, c'è questa frase beneaugurante, quasi accompagnatoria, non so come iniziarla, no? Che dice mego reitia deita, mego donasto reitiai, cioè che la dea reitia, che la divinità reitia ti accompagni.
Paolo, io adesso devo chiudere la trasmissione. Però tu tieni presente che quando ti esce sto libro, tu sei ospite in trasmissione nostra. Chiaro questo,
volentieri.
Guai se manchi.
Quando volete.
Sono presenti qui in trasmissione, vi lasciamo tutte le ore e mezza e anche quella sera se vuoi per presentarlo.
Io ti ringrazio.
Anzi, e se vuoi venire qualche volta, non ti fa problemi.
Guarda,
ci chiami.
Io ti ringrazio. Io fino al 14 di dicembre sono occupato con un altro libro mio che sto girando al Veneto. Naturalmente viene, dico quasi regalato, cioè il costo della stampa, perché a me non interessa, voglio che la gente conosca la nostra storia.
Okay.
Quindi proprio al costo di 3 o 5 euro, secondo quello del caso editrice che mi fa pagare a stampa e la carta, lo metto a disposizione vostra.
Paolo, sei ospite nostro quando vuoi.
Ti ringrazio.
Dal 14 in poi, tanto noi dovremmo esserci ancora. Facciamo il decimo anno di trasmissione, pensiamo di fare anche gli altri 10.
Vi faccio appunto prego, donasto, reitiano.
Grazie.
Ciao.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Vi do un appuntamento per le ore 19. Con la seconda parte continuerò il discorso che avevo iniziato, lasciato 15 giorni fa. Ciao a tutti. Lascio dal Vise con la trasmissione e naturalmente appuntamento alle ore 19. Ciao.